Coaster dei Room 5 su 105. Come preannunciato stamattina, abbiamo un grande autore italiano. Siamo contenti. Cosa ho detto io? Room 5? Perché ma Room 5, Room 9. Abbiamo un importante autore italiano.
Ho dimenticato quattro.
Che ci presenta un pamphlet stamattina, scherzando, diciamo, ma il pamphlet.
Sì.
Tu come lo cuoci?
Quanto tempo? Perché a me si sgonfia.
Però è un termine che serve a identificare questo tipo di lavoro letterario, editoriale. Il saggio, possiamo dire così, si chiama Velo Pietoso, una stagione di retorica. E lui, lo abbiamo al telefono, è Edoardo Albinati.
Buongiorno Edoardo.
Buongiorno e benvenuto.
Ci diamo del tu, Edoardo.
Diamoci del tu. Diamoci del tu. Buongiorno a voi.
Buongiorno. Senti, buongiorno. Il velo pietoso è quello che dobbiamo stendere su questo tipo di retorica dei politici. Cos'è il velo pietoso in questo caso?
Ma sì, è quel tipo di reazione che tutti noi abbiamo ascoltando, leggendo, vedendo cose che ci fanno dire oddio mio, no, questo no, non avrei voluto vederlo o sentirlo. Ma non solo dei politici, intendiamoci, perché sennò uno se la piglia sempre con quella classe lì e sembra che siano loro i colpevoli di ogni male. La retorica è una malattia che ci interessa un po' tutti i livelli della società.
Ma credi che sia dovuto al fatto che, come diciamo sempre, il male probabilmente vero della nostra società è questa necessità talvolta eccessiva o ossessiva di esprimere sempre un'opinione? Cioè, per la legge dei grandi numeri, se tu ne dici 176 saranno sicuramente stupide?
Peccato che questa cosa tu non me l'abbia detta prima, perché l'avevi inserita nel mio libretto Velo Pietoso, perché è esattamente quello da cui io cerco, per esempio, di guardarmi. Cioè io non cerco di non esprimere opinioni o di esprimere il meno possibile, perché è proprio come dici te, è una questione statistica. Non è un caso infatti che i cosiddetti opinionisti raramente ci azzecchino, oppure ci azzeccano esattamente, questo è stato provato scientificamente, con la stessa media che hanno le persone comuni, cioè quelli che non ci capiscono nulla e quelli che ci capiscono qualcosa in realtà sbagliano.
Hanno lo stesso margine d'errore.
Hanno lo stesso margine d'errore, esatto.
Questo è bello.
Ma è cambiato nel corso dei tempi. Io sto pensando alla TV, Edoardo, che una volta aveva una funzione, aveva dei programmi informativi, ci raccontavano un'informazione attraverso un documentario, dei servizi speciali del TG, delle cose del genere. Ora invece sono sempre dei tavoli con opinionisti che devono occupare dello spazio, che devono guadagnarsi la pagnotta. È lì che nasce questa retorica.
Ma no, la retorica è un male, diciamo, ben più diffuso, ben più antico. Diciamo che negli ultimo paio d'anni si è, diciamo, avuto terreno libero, perché abbiamo vissuto in una situazione oggettivamente molto nuova e molto difficile. Io temo che sia un problema di mancanza di convincimento in chi parla, cioè le persone che parlano, che scrivono, sembra che non ci credono più di tanto neanche loro.
Vogliono per forza stare nel mezzo, essere un po', riporto alla politica, un po' democristiani, per avere comunque ragione.
La passione, diciamo, l'ossessione dell'avere ragione è tipica di ogni dibattito, intendiamoci, perché sì, chiunque di noi quando parla preferirebbe essere considerato come la persona che è stata dalla parte della ragione piuttosto che del torto. Ma io vado un pochino più al profondo, cioè penso che siccome la gente non è così convinta di quello che dice, allora deve enfatizzarla, deve esagerare, deve usare iperboli,
la famosa polarizzazione, essere, come la chiamano, no?
Deve essere roboante, perché questo è la cosa, diciamo, che ricavo da queste piccole osservazioni che faccio. Nessuno vuol dire le cose dritte per dritte, ma invece tutti vogliono appunto o convincere o persuadere o commuovere o indignare o minacciare. Quindi è come se il linguaggio venisse usato per degli scopi essenzialmente emotivi, per cui poi alla fine la cosa di cui si sta parlando sfugge.
Certo. Tu fai degli esempi nel libro, ne vogliamo fare, per esempio fai l'esempio di quando qualcuno di famoso viene a mancare. Quello è uno dei territori migliori, no? In cui si sfoga. Raccontaci un po' questa cosa.
Beh sì, cioè, per esempio c'è questa usanza da un po' di tempo di dire che sarà il compleanno di qualcuno che è morto. A me questo un po' mi fa arrabbiare, perché ognuno di noi vorrebbe festeggiare compleanni con persone che non ci sono più, e quindi perché non dire semplicemente che sono passati 10 anni da quando se n'è andato? Perché dire, per esempio, l'espressione 10 anni senza. Infatti io un po' ironizzo sul fatto che questo si usa soprattutto, non so perché, per i cantanti: 10 anni senza Gabriel, 20 anni senza Battisti o senza De André.
Oggi avrebbe allora avuto tot anni.
Esatto, insomma, allora sono 700 anni senza Dante Alighieri, certo. Sono 1000 non so quanti senza Gesù Cristo, cioè se uno comincia a contare gli anni in questo modo. Però, ripeto, è questa tendenza così a voler essere un po' patetici, a metterci per forza del pathos, quando magari è più semplice, come nel caso di quei LED luminosi in autostrada, che invece di dirti allaccia il cinturino del seggiolino di tuo figlio, dicono: un capriccio non vale la vita.
Sì.
Cioè, buttarla sul poetico, sul patetico. Ma perché?
Perché deve essere sempre uno slogan pubblicitario, qualcosa del genere.
Probabilmente. Sì, però, ho capito, ma gli slogan pubblicitari vanno bene in pubblicità.
Per certo. Vendere, no? certo. Come ne usciamo? Quella è la vera domanda, no? Ne usciremo?
E soprattutto, Edoardo, a questo punto, il libro serve, secondo te, a chi vuole uscirne o a chi manca un po' di frasi fatte per trovarne altre?
Ma guarda, io credo che se ne esce con un'arma che è difficile da usare, ma è alla portata di tutti, se vogliamo, che è l'umorismo. E cioè, ridere di queste cose. Queste cose... Bisogna, come diceva Nietzsche, ridere della menzogna, essere dotti e audaci. Allora, è molto difficile essere dotti e audaci, però si può ridere delle fregnacce che si sentono. Ecco, già il riso e la messa in ridicolo serve un po' a segnalare, no? L'unica cosa che possiamo fare. Del resto questo libro l'ho scritto io, però io credo che tutti noi avrebbero, no, la loro lista di cose che li hanno fatto un po' arrabbiare o un po' ridere durante la giornata.
Beh, da questo punto di vista, diciamo, una speranza può essere il fatto che se come dire, il pascolo principale di questo tipo di tendenza è il web, sempre nel web ci sono anche gli antidoti, perché
per esempio,
i meme sono straordinari, no? In quattro parole stigmatizzano una situazione e ti fanno ridere, quindi non è mai niente
perduto, certo. E ognuno di noi può cercare di anche controllare le proprie stupidaggini che pensa o che dice prima di fare le pulci a quelli che dicono gli altri.
Certo, fermarsi prima di postare, secondo me, e rileggere.
Certe volte, per esempio, ecco, faccio l'ultimo esempio, questi che scrivono degli insulti o delle cose minacciose contro qualcuno e poi dopo 10 minuti chiedono scusa.
Certo,
non voglio offendere nessuno.
Capita spessissimo.
Non voglio offendere nessuno.
Però ogni tanto l'ho fatto.
Non intendevo offendere nessuno. Insomma, io chiuderei con la cartella bozze ci salverà. Mettiamo un attimo le cose nelle bozze, poi rileggiamo il giorno dopo, se ci piace ancora la postiamo.
Vabbè, ma troviamo che abbiamo buttato via il tempo, perché non lo faremo mai. Grazie a Edoardo Albinati.
Velo pietoso, Rizzoli, grazie, buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.